أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم. أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم
وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم
وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم.
فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم
وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم.
فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم
أناديكم. أشد على
أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي
أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي.
وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي
أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي.
وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي
أناديكم. أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم. أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم.
حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي
حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي.
وصمت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي
حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي.
وصمت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي
أناديكم. أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم. أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم 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 أناديكم.
Bene, un saluto a tutti e tutti coloro che sono all'ascolto, come di consueto ogni mercoledì dalle frequenze di Onda Rossa Speciale Palestina. Oggi veramente in tanti, è veramente speciale la nostra trasmissione. Abbiamo, non dico metà perché sarei eccessiva visto il numero che è andato giù, però rappresentanze delle compagne e dei compagni che hanno partecipato alla carovana di Sport Sotto Assedio, appena tornati quindi dalla Palestina. Purtroppo poi ci racconteranno insomma anche tutti i limiti e i divieti che hanno incontrato, per cui avete girato più o meno nella zona insomma della Cisgiordania, non siete riusciti a entrare a Gaza.
Sì, siamo insomma per il quinto anno consecutivo la carovana di Sport Sotto l'Assedio si è recata giù in Palestina, e per il secondo anno consecutivo purtroppo c'è stato il diniego ancora una volta dell'entrata a Gaza, diniego che è stato totale, senza alcuna via di uscita purtroppo, dicendoci anche che non c'era niente da vedere e nessuno da incontrare, nonostante vivano
un milione e mezzo di palestinesi. Vuol dire che non sono niente, nessuno,
non sono niente evidentemente per le autorità israeliane, ma questo ovviamente lo sapevamo e sappiamo da tanti anni che per loro non esistono i palestinesi, non esiste la Palestina. E quindi la carovana insomma,
prova anche con l'altro microfono perché ti sento pianissimo.
Mi senti meglio?
Adesso okay. Sì.
Quindi la carovana quest'anno era composta da 180 persone, 180 persone da tutta l'Italia, da Bergamo fino al sud dell'Italia. Siamo partiti il 4 aprile e ci siamo divisi ovviamente in tre gruppi che hanno girato tutta la West Bank, purtroppo solo la West Bank, come dicevamo prima. E un gruppo, il più sostanzioso, è stato a Desha.
Beh, veramente una novità, cioè uno dei gruppi è andato anche in Israele, ecco, è andato a Nazareth, ecco. In effetti, non solo la West Bank quest'anno.
Infatti un gruppo è stato a Desha, un gruppo è stato nella zona di Jayus, Kalkilia, Tul Karem, il terzo gruppo ha girato il nord della Palestina, il campo profughi di Al-Fara e Nablus, quindi tutta quell'area, i campi profughi vicino Nablus, Jenin, e da Jenin siamo passati a Nazareth attraversando insomma un checkpoint che è stato allucinante, un checkpoint che sta per diventare come quello di Erez, un terminal vero e proprio, dove siamo stati insomma parecchie ore, però poi lo racconteremo meglio poi nell'analisi poi del viaggio di ognuno di noi, insomma siamo tanti e quindi andremo ad analizzare meglio ogni gruppo. È appena arrivato l'altro componente, ciao. Qua cioè, ci siamo troppi, è evidente.
No dai, meno male, almeno un po' di voci diverse che ci raccontano che sta succedendo giù, perché insomma voglio dire,
certo,
la tragedia è abbastanza quotidiana, no? Voi parlavate del divieto di entrare alla carovana a Gaza, in realtà le notizie di questi giorni è stata che ancora una volta Gaza è stata sigillata per la Pasqua ebraica, sono riuscita ad entrare pochissime, insomma, come dire, aiuti alimentari 2 o 3 giorni fa. Si spera che da domani, visto che è finita la Pasqua ebraica, venga riaperta, ma contemporaneamente ci si mette anche l'Egitto.
Sì.
Perché è stato negato l'ingresso a dei giornalisti spagnoli, insomma.
Sì, sì,
quindi, come dire, è abbastanza accerchiati i palestinesi, una parte Israele, una parte Egitto.
Cioè, ormai forse vogliono che ce la dimentichiamo, ma noi comunque non la dimentichiamo ed è sempre comunque un nostro obiettivo Gaza e la popolazione che è costretta e rinchiusa dentro quella prigione, perché prigione è senza alcun dubbio, perché le possibilità di spostamento già in West Bank sono quasi nulle, a Gaza sono ancora meno che niente, cioè c'è solo quella striscia. Comunque, insomma, io comincerei con il racconto delle...
Comincerei proprio con l'arrivo. 180 persone, siete arrivate insieme un po' a pezzi, raccontaci un
no,
po'.
Ovviamente siamo arrivati a pezzi, chi è arrivato i primi di aprile, chi a fine marzo, chi è arrivato il 4, quindi insomma ovviamente non siamo riusciti a trovare un volo che ci potesse contenere tutti e 180. Al nostro arrivo siamo stati subito catapultati allo stadio di Arram, a Ramallah, che è lo stadio ufficiale della FIFA, dove ci aspettavano, e con tutte le televisioni, insomma abbiamo fatto questa ennesima figuraccia di pallone, perché qua parliamoci chiaro, a pallone non ci sappiamo giocare.
Caravana sportiva, ma insomma.
Forse possiamo giocare a rugby, possiamo fare tante cose, ma calcio, proprio quest'anno...
Anzi, a un certo punto, perché gli andava di divertirsi ai palestinesi, che a Jayus c'è la squadra che ha vinto il campionato nazionale di pallavolo, a un certo punto abbiamo fatto bim bum balle giù, abbiamo fatto le squadre miste, ogni delle due squadre erano composte italiani, palestinesi, maschi, donne, perché sennò sarebbe stata a senso unico pure la partita di pallavolo. Dopo 5 minuti hanno detto vabbè, mischiamo, se ci hanno detto,
se non sei divertivo.
E quindi niente, l'evento a Ram, e il giorno successivo ci siamo divisi appunto in tutti i gruppi. Comincerei col racconto di Jayus, quindi...
Noi abbiamo fatto questo viaggio interminabile, perché se gli ascoltatori non lo sanno, i mezzi di locomozione degli arabi non possono passare per le strade ad appannaggio solo di mezzi con targa israeliana, e perciò casomai se un israeliano impiega mezz'ora per arrivare da un punto a un altro, un palestinese è costretto a fare un giro assurdissimo, e più passare per strade, a volte serrate, o strade che ricordo delle mulattiere, e noi abbiamo impiegato ben 3 ore per arrivare a Giaiuse e locomozione, più un'altra mezz'ora di blocco a un checkpoint, perché per le guardie la nostra guida palestinese era un problema. Noi a un certo punto abbiamo mandato giù 2 di noi che sapevano l'inglese a dirgli noi non ce ne andiamo fino a quando non risale pure lui. A quel punto la cosa un po' si è accelerata, anche perché la cosa che abbiamo notato in questi checkpoint vari, che diventano molto snervanti, perché non sempre la prassi, la procedura, come la chiamano le guardie, non è mai la stessa. A volte va a appannaggio della guardia che gioca a fare il buono, a volte c'è la guardia che gioca a fare il cattivo, e più non tutti i checkpoint o i gate sono uguali. In alcuni trovi tornelli come allo stadio, in altri c'è il semaforo rosso prima di consegnare il documento e aspettare che c'è il semaforo verde, in altri c'è il gabbiotto per la perquisizione corporale. Insomma, non è che c'è sempre la stessa procedura, sia di sistemi di sicurezza e ostacoli che trovi, e sia perché le guardie, per un discorso psicologico, perché rende molto snervante, non è mai uguale il trattamento che ricevi. E questa è una cosa che noi siamo stati a Giaiuse in 2 dei 3 gate che portano ai 3/4 delle terre coltivate di questo paese, che ormai sono state incluse dentro il muro, nonostante la frontiera con Israele sono ben 10 chilometri del muro. Ne hanno costruito un altro fatto di filo spinato, di filo elettrico, sensori per vedere se la gente passa, e tra un filo spinato e l'altro c'è una strada di sabbia bianca e un'altra al di là, di modo che se passa qualcuno anche di notte loro ti vedono, ci sono le impronte, più ci sono, a parte le telecamere, anche i sensori, perciò in una loro centrale operativa, come nei film di guerra, il radar, appare un puntino con il punto preciso dove si sta muovendo questo puntino e loro arrivano. Dietro poi c'è una strada asfaltata di percorrenza esclusivamente per i mezzi militari che accorrono subito, e noi vedendo siamo rimasti in queste 2 porte dove siamo stati più di un'ora per ogni porta, perché ci volevano far notare, quelli che ci avevano portato, proprio far vedere come funzionano queste parate, e la procedura non è mai stata uguale. C'è chi ha messo pochissimo, c'è chi invece è dovuto stare 3/4 d'ora, poi per nulla, non perché trovavano qualcosa, ma perché non deve essere mai uguale, non devi essere mai sicuro di come ti va e di quelle che sono le loro regole di procedura della perquisizione. La cosa che a me mi ha impressionato molto è che ho visto tutte cose che avevo visto in film e documentari, anche filmati amatoriali dei compagni in ritorno dalla Palestina, cose viste, foto viste sui giornali, cose lette sui libri, però le stesse cose che tu hai visto e che hai letto, anche se le ritrovi, quando stai lì ti danno un'altra sensazione, sono molto più forti, te le senti veramente sotto la pelle, e capisci anche a livello psicologico come sia pesante tutto il discorso che ormai stanno applicando anche nelle metropoli occidentali del controllo legato alla politica, legata alla sicurezza, che sono veramente bestiali.
A parte poi sono metodologie tecniche.
Sono metodologie, perché quella cosa che devo dare ragione ai compagni che fanno la rivista Conflitti Globali, alla presentazione che c'è stata a Strike della rivista Israele come paradigma. Israele oggi come oggi è il laboratorio più avanzato, dove in poche parole, in questo laboratorio c'è tutto il discorso sulle frontiere, i confini e i muri, sul passaggio degli uomini, dei lavoratori, e al tempo stesso tutto il discorso legato al controllo, alle telecamere, ai sensori, ai vari gate, nonché poi dopo il discorso legato alla guerra, intesa ormai questa guerra dopo l'11 settembre come un'eterna operazione di polizia, perché poi si esplica in queste forme e non nelle forme classiche della guerra. La cosa che vedere tutte queste cose e vedere con i propri occhi sul posto quella che cos'è l'apartheid urbana, ti dà delle sensazioni, per dirti, molto, molto pesanti. E se uno si è letto anche, non dico dei saggi, ma anche dei romanzi che possono riguardare l'Irlanda nel 600, nel 700 dopo l'invasione degli inglesi e i realisti legati all'Orange, se uno è stato o ha letto, ha visto cose sul Sudafrica o anche sugli indiani d'America, su quelle che sono le riserve e il genocidio col fatto che ti levano il cibo, ti levano l'acqua e alla fine
ti levano la terra,
ci resta resti, come gli indiani, ci resti veramente male. Ossia, sono cose che tu sai, ma che fino a quando non vedi, per quanto le sai, non c'è quella botta allo stomaco che ti viene. Per me la cosa che mi è pesata di più, vedere e toccare con mano questa apartheid urbana e questa paranoia del controllo. E tra l'altro io non riesco a capire nemmeno come cazzo fanno a reggere i coloni, che per me sono delle persone infamissime, però non riesco a capire come cazzo fanno a reggere quei livelli di controllo e di sorveglianza, che fondamentalmente quei stessi strumenti sorvegliano loro 24 ore su 24 dentro i loro fortini. E la cosa che mi è sembrata più allucinante di tutte, più inumana, è come possono far crescere i propri figli dentro quelle gabbie lì che sono le colonie. E mi è sembrata una cosa veramente aberrante. Proprio io non riesco a capire come una persona che casomai è arrivata venendo da altre città del mondo, è tornata, è andata lì in Israele per rinchiudersi da solo dentro una colonia. È veramente una cosa che mi è sembrata una cosa veramente allucinante. E in più invece la cosa che mi ha colpito, questo da parte dei palestinesi, sia a Deisha parlando, ma sia a Jayus, dove sono stato, che ormai essendo un paese agricolo, avendo ormai le tre quarti della terra al di là delle porte dei gate, con grossissime difficoltà per poterci andare a lavorare, perciò un paese che si è impoverito e che ha oltre il 70% della disoccupazione, nonché l'impossibilità di andare a lavorare i tre quarti delle proprie terre, la cosa che mi ha sorpreso è che nonostante questi livelli di povertà mantengono alto un grosso livello dell'istruzione. Mi ha sorpreso vedere a Jayus che nella prescuola, che sarebbe il nostro asilo, anche se lì alla nostra prima elementare ci entro un anno dopo invece di 6 anni a 7 anni, però all'asilo di noi non ti insegnano nemmeno a leggere e scrivere in italiano, loro nella prescuola insegnano a leggere e scrivere in arabo, danno le prime basi per conversare in inglese e già sanno le tabelline, sanno fare i conti, perché si insegna anche matematica. Vabbè, però comunque non tutti i suoi sono bene quello. Però comunque
però è il sistema.
In più la cosa che ci hanno detto, che dare un esame di maturità, quello che da noi è l'esame di maturità per accedere all'università, è una cosa molto dura. Ci hanno detto è come andare a lavorare, perché qui ti tocca studiare, se vuoi passare all'università, dalle 10 alle 12 ore al giorno, perché l'esame è molto duro e selettivo, devi essere preparato. Ma la cosa che veramente mi ha sorpreso è che le comunità aiutano con, nonostante la situazione di povertà, alzano i soldi per mandare i giovani all'università. A Deisha, il centro dove siamo stati, Libertà garantisce 50 persone l'anno i soldi per 50 ragazzi che durante l'anno vanno all'università, 30 nelle università palestinesi e 20 con uno sforzo ancora maggiore in giro per il mondo, dagli Stati Uniti alla Russia, all'Europa, a altri paesi arabi, dove li mandano a studiare. Addirittura a Jayus, nell'incontro con le donne di Jayus, con il loro lavoro di artigianato che produce l'associazione, con il ricavato di quei soldi pagano l'università alle ragazze di Jayus. È in un paese che, ripeto, ormai ridotto proprio alla miseria, poverissimo, dove il grosso delle strade non sono nemmeno asfaltate, dove ci sono dei grossissimi problemi di acqua, anche perché a volte quella poca acqua che c'è quando ci sono i raid dei mezzi blindati palestinesi che girano per il paese, i giorni che non fanno i rastrellamenti non si portano via le persone, israeliani che entrano dentro il paese non si portano via le persone, si divertono a sparare con l'M16 sui cassoni di acqua che stanno sui tetti per bucarli e lasciare la popolazione senza acqua. Comunque l'80% delle ragazze di Jayus, grazie ai soldi che alza questa associazione, sono laureate.
Non è poco. A parte va ricordato che probabilmente le condizioni dei palestinesi, anche da un punto di vista dell'istruzione, erano già, rispetto al resto del Medio Oriente, molto alte, no? Già negli anni passati molto avanzate. Questo è stata sempre una prerogativa del popolo palestinese, per cui non stiamo davanti a un popolo povero che deve svilupparsi, ma siamo davanti
un popolo che comunque questa cosa, come dici te, già ce l'aveva, però costretta all'impoverimento, però hanno deciso di mantenere questa cosa comunque alta, di non perdere almeno l'istruzione, con grossi sforzi continuano. Questa è una cosa che mi ha sorpreso in modo molto favorevole, ed è la cosa che mi ha toccato di più da quello che ho visto che fanno, del lavoro che fanno questi charity center o associazioni culturali come Libertà, questo grosso lavoro per mantenere alto il livello di istruzione. Più l'altra cosa cosa, ripeto, continuo a dire e poi passo la parola, che mi ha scioccato è vedere, visto che io non sono mai stato in Sudafrica, e aver toccato con mano l'apartheid.
Bene, no, quello che volevo capire era Jayus, un po' di confusione, tanta gente, però non è un problema, giusto, dicevi, diviso in tre gruppi, quindi Jayus che hanno fatto, puoi ripetere un po' più tranquillamente.
Dopo aver fatto l'evento iniziale a Tutti Ramalla, si è spostato nella zona di Dulkarem, quindi nella zona
nord, nord-ovest
della Palestina. A Jayus, aiuto, siamo veramente tanti, cerchiamo. E, insomma, oltre quello che diceva il Duca, che è molto importante, ovviamente è una sensazione che tutti quanti quelli che vanno in Palestina toccano con mano, quella dell'apartheid.
Mi sa che quel microfono lì non si sente, perché l'altro si sente troppo, questo invece si sente, quello sì.
Questo ok.
Perché era
insomma, quello che volevo dire è che oltre il toccare con mano l'apartheid e poi in pratica questo sentimento anche di questo scandalizzarsi di fronte a quello che succede ai palestinesi e la sorpresa di incontrare in realtà un popolo che è forte e che di questa conoscenza, di questa coscienza della propria terra ne fa la propria forza. E è importante anche capire quali associazioni sono state poi i nostri partner nella zona di Jayus e quali sono le attività poi che sono state fatte in breve, perché siamo tanti e dobbiamo raccontare poi tutto.
Vabbè, poi magari pure piano piano racconteremo meglio, ci saranno pure i momenti
in cui siamo solo al primo giorno di ritorno, diciamo, quindi siamo agli albori dei racconti. Allora, intanto, vabbè, io saluto tutti e tutti gli ascoltatrici e gli ascoltatori della radio, è un bel ritorno anche qui in radio dopo questi 10 giorni. Noi, beh, tu mi chiedevi sostanzialmente un po' i partner che noi abbiamo avuto. In realtà di base sono i ragazzi del Charity Center di Jayus che ci hanno accompagnato anche a Tulkarem e a Qalqilia, che sono stati gli altri due luoghi che noi abbiamo attraversato. E in effetti non erano gli unici referenti che avevamo, ma per varie difficoltà di programma ovviamente sono stati quelli più vicini a noi e quelli con cui noi abbiamo in realtà avuto più relazioni. Tulkarem, fondamentalmente, più che incontrare qualche associazione, più che incontrare qualche struttura, abbiamo incontrato gli studenti del college di Tulkarem, non dell'università, perché appunto abbiamo cambiato programma all'ultimo. Siamo andati nel college, che è l'unica università della Palestina, a quanto ci hanno detto, insomma, che è riconosciuta ufficialmente. Ed è per quello che ci hanno portato lì. Ci hanno portato lì anche per un motivo molto...
Ufficialmente da chi, scusa?
Credo a livello internazionale, cioè come università.
Birzeit,
ma sicuramente, sicuramente nella Palestina... No, sto parlando di Tulkarem.
Ma forse cioè,
tra le due, esatto, tra le due... Sì. Sì. Lì ci sono 3 università in quella zona lì e quella è l'unica riconosciuta.
Sì,
sì, no... no, non in generale, forse
no,
ho sbagliato,
perché, cioè, già,
ho sbagliato a dire,
ci
sì,
sono diverse.
Possibile.
Ma è vero che ormai ognuno percepisce la Palestina come la propria città e non oltre,
esatto.
Proprio per via
della... È tantissimo, in effetti. E, no, sì, sicuramente ci hanno portato anche lì per un motivo molto diretto e palese, che è quello che fondamentalmente metà delle zone, delle aree riservate a questo college sono state incluse nel muro da una colonia appunto lì a... poche centinaia di metri, visibile proprio dall'università, è stato tirato un muro in mezzo alle terre che sarebbero state destinate a campi da gioco, nonché a strutture e laboratori, visto che quel college è un politecnico, per cui chiaramente dovrebbe vivere di laboratori che non ci sono perché non possono essere costruiti. E fondamentalmente subito al di là del muro i coloni hanno insediato delle fabbriche chimiche di cui poteva tranquillamente sentirsi l'odore nell'aria, e appunto raccontavano che c'era stato anche un aumento di problemi respiratori o comunque di malattie varie all'interno del campus.
E invece le fabbriche di Tulkarem? Cioè, perché quella era un'area fortemente operaia e di fabbrica.
Sì, tutta l'area di...
Gli incontri si facevano con gli operai delle fabbriche e a un certo punto... C'è stata questa politica proprio di far chiudere le fabbriche palestinesi per permettere di avere manodopera per le fabbriche israeliane che stanno lì nell'area a fianco.
Guarda, noi, ti ripeto, purtroppo è cambiato tantissimo il programma da come era stato deciso, per cui tanti degli incontri che avevamo in programma non sono stati fatti. Tulkarem, sì, c'hanno Tulkarem, Kalkilia, è una zona industrialmente e diciamo dal punto di vista agricolo molto florida, riforniva tantissimo non solo di lavoro ma anche di materie prime, una grossa parte della West Bank lì intorno, e questo non c'è più, per cui in effetti anche gli operai, quindi difficile andarli a incontrare, no? Visto che non ci sono quasi più, insomma il 75% dei disoccupati a Jayus fondamentalmente sono non totalmente ma quasi totalmente trasportabili anche nelle altre città e nei villaggi nei dintorni. Gli unici operai che attualmente esistono ancora effettivamente lavorano nelle industrie israeliane, al di là di un terminal che siamo andati anche a vedere, sempre lì tra Kalkilia e Tulkarem, un terminal che ovviamente non funziona sempre e comunque, anche se fa passare solamente i lavoratori e le lavoratrici palestinesi, funziona arbitrariamente come tutti i checkpoint che ci sono in Palestina, e quindi diciamo sostanzialmente, diciamo, non abbiamo avuto modo chiaramente di parlare con persone che lavorano o che attraversano quel terminal ad oggi. Ripeto, abbiamo incontrato solo gli studenti e a Kalkilia il football club, un brevissimo incontro peraltro perché i tempi sono stati molto fugaci. Abbiamo, cioè, forse la stranezza anche del gruppo di Jayus, e poi chiudo per dare modo anche agli altri di parlare, è stata un po' questa, che gli incontri causa programma sono stati anche molti meno di quanto noi pensavamo e di quanto speravamo. Quello che è stato più intenso è proprio l'aver vissuto in qualche maniera direttamente una realtà, cioè una prigione. Noi stessi un po', nonostante eravamo liberi sia di muoverci che di essere fondamentalmente dentro a quei recinti in cui ci trovavamo, abbiamo abbastanza percepito e condiviso con chi era con noi comunque questo senso di costrizione, di chiusura, di isolamento e di perdita di tante cose. Era anche più difficile elaborarla perché appunto avendo avuto magari pochi scambi politici, pochi scambi di esperienze, ma averle vissute più direttamente forse per noi è anche più difficile magari elaborarli. Insomma, oggi è anche un po' il primo giorno, per cui
è ospitati in case oppure c'erano degli esterni?
No, noi eravamo in questo posto che si chiama Charity Center, che fondamentalmente è un asilo nido, è un asilo d'infanzia. Poi su ci sono delle, c'è una stanzione in cui noi eravamo in 53 tutti insieme con un bagno. No, questo non lo diciamo. Piccoli inconvenienti della pulizia in un ambiente così, diciamo, misto e gonfio di roba e piccolo, però ecco, era un po' è la sede sostanzialmente di un'associazione che appunto più che altro lavora con i bambini, più che altro lavora su sull'istruzione, sui servizi, è accanto al club sportivo che ha, diciamo, che lavora su sia sul calcio sia sulla pallavolo, per esempio hanno da 14 anni la squadra campione di Palestina.
Quella di cui ci diceva, insomma, esatto, che alla fine ha detto giochiamo misti, se no qua cioè, cose divertimo.
Sì, esatto, anche se loro hanno apprezzato tantissimo la partita che abbiamo perso, ovviamente. Però abbiamo perso con una grande dignità, devo dire che loro hanno molto apprezzato, e questo ci ha fatto veramente piacere a noi perché è stata una partita veramente di livello, insomma. Hanno anche il ping pong. Comunque, insomma, i nostri referenti fondamentalmente quello fanno, provano a dare un po' di sorrisi, un po' come tante delle associazioni poi che lavorano in Palestina o dei centri laici che lavorano in Palestina, comunque si basano molto più su questo, cioè sulla capacità di costruire creatività e speranze magari nei ragazzi, fondamentalmente nei bambini poi. Passo la parola.
Passiamo agli altri e poi commentiamo insieme un po' di cose.
Allora, io sono stata invece nel gruppo più numeroso che si è fermato a Daesh nel campo profughi. È stato, diciamo, il nostro gruppo ha avuto sia un buon affiatamento e soprattutto abbiamo avuto 5 giorni che sono stati i giorni nei quali ci siamo divisi in 3 gruppi che hanno attraversato la Palestina, diciamo tutta la West Bank da una parte e dall'altra, pieno di attività. Infatti a Daesh sono stati fatti ad esempio sia il workshop di musica che quelli di fotografia, però penso che poi soprattutto sul progetto musica se ne sarà meglio parlarne in seguito con chi ha seguito meglio questa parte. Quello che posso dire è che è andato benissimo, è stato molto frequentato, c'erano molti ragazzi palestinesi dai 14 ai 18 anni che hanno seguito l'intero workshop, e l'ultimo giorno quando c'è stata la festa finale di chiusura Ibda, diciamo la prima base che è stata utilizzata dal gruppo del campo profughi durante il concerto era stata fatta appunto durante il gruppo che si chiama Bad Luck, amatissimo, che riscuote un amplissimo consenso all'interno del campo, era stata fatta appunto nel workshop. Per quanto riguarda Deisce, qui siamo in tanti che eravamo nel gruppo Deisce, visto che come dicevo prima è il gruppo che ha fatto parecchie attività, magari io parlerò soltanto di una piccola parte e le altre poi le affronteranno gli altri. Io volevo parlare soprattutto della giornata dell'8 aprile, che era il giorno in cui il gruppo di Deisce doveva andare ad Erez, doveva provare l'ingresso a Gaza. Come ha detto già prima Antonella, quest'anno rispetto agli altri anni abbiamo ricevuto il no ufficiale delle autorità israeliane, in cui ci dicevano che non c'era nessuno con cui parlare e niente da vedere. Una provocazione secondo me insomma abbastanza palese. E comunque in quel giorno, siccome si era deciso comunemente di non andare ad Erez, abbiamo deciso noi di Deisce di provare a vivere un'altra città in cui il conflitto israelo-palestinese diciamo si manifesta totalmente in maniera molto critica, che è appunto la città di Hebron, che si trova a sud di Betlemme. In quella giornata ad accoglierci c'era una comunità che lavora sul luogo l'intento di questa comunità che ci ha accolto ad Hebron era inizialmente quello di farci ripercorrere questa famosa strada dei martiri, che è una strada che si trova diciamo alla periferia di Hebron, cioè fuori dalla città vecchia. Questa strada dei martiri divide due insediamenti di coloni, uno nella parte occidentale di più antica data e sicuramente molto più popoloso, l'altro invece della parte orientale nasce come una stazione di polizia, e qui è particolare anche la formazione storica di questa colonia, cioè nasce come una stazione di polizia. Dopo poco tempo nella stazione di polizia vengono costruite le abitazioni che dovevano servire ai militari di stanza lì nella caserma. Dopo pochissimo tempo si è rivelato il vero intento, e cioè sono stati cacciati tutti i poliziotti, non dai palestinesi ma dalle autorità israeliane, e quell'insediamento è diventato un insediamento di coloni che poi è cresciuto piano piano con la costruzione di questa sinagoga, che inizialmente diciamo era rappresentata da una tenda che è stata per tre volte attaccata dai palestinesi, però comunque poi sempre ricostruita. E dopo questi continui attacchi a questa tenda sinagoga, diciamo c'è stata la completa chiusura dell'accesso alla strada per i palestinesi. Quello che è successo al nostro gruppo è stato che quando siamo arrivati sulla strada dei martiri, eravamo in 70 noi di Deisce, quindi un gruppo molto numeroso, quando siamo arrivati dopo 500 metri al massimo siamo stati bloccati immediatamente dalla polizia israeliana. C'è stato un primo contatto con la polizia in cui gli abbiamo spiegato qual era l'intento della presenza, dove volevamo andare, e si era trovato un minimo accordo, cioè la polizia ci aveva detto va bene, ok, potete passare. Dopo nemmeno il tempo di muoverci sono immediatamente arrivati due coloni in macchina che hanno intimato alla polizia di bloccarci, gli hanno detto chiaramente che noi non dovevamo passare, e subito dopo l'arrivo dei coloni sono arrivati due o tre tank dell'esercito.
Veramente il primo impatto è stato che tre persone dell'esercito sono scesi e hanno messo il colpo in canna e poi hanno detto ora potete parlare. Esatto. Questo è stato il primo impatto. Dopodiché abbiamo spiegato le nostre motivi della visita, quello che volevamo fare, e in quel momento è arrivata anche la polizia. La polizia ha detto che non c'erano problemi, appunto perché eravamo internazionali, italiani, e quindi potevamo passare, non avevamo nessun limite. Però sono arrivati in quel momento anche, in particolare in una macchina dei coloni, dove sono scesi questi due coloni, dove hanno chiesto spiegazioni, la polizia gli ha dato le spiegazioni, quelle che avevamo detto noi, e loro hanno detto che assolutamente non potevamo passare per la colonia.
Sì, questa è stata la dinamica. Quello che è successo è che chiaramente eravamo, cioè praticamente l'uno di fronte all'altro, quindi nel momento in cui loro hanno caricato il colpo in canna, diciamo che erano proprio davanti a noi, a due passi di distanza. Comunque dopo questo fermo, alla fine, mentre eravamo sulla strada dei martiri, ci rendiamo conto che c'era una donna palestinese che ci stava filmando con una telecamera. questa donna palestinese si è avvicinata alla nostra guida e gli ha detto: guardate, passate per questa strada perché questa è la nostra terra. E era praticamente un pezzo di strada che costeggiava l'insediamento orientale di coloni e che poi permetteva di arrivare, di scavallare la collina e di arrivare nella parte vecchia. Ora, quello che insomma ci ha colpito nell'incontrare questa famiglia di contadini che praticamente ha una casa che sta in mezzo a due insediamenti di coloni è che innanzitutto loro vivono lì dall'87, quindi nell'87 la colonia orientale ancora non c'era. Allora, nel momento in cui è stata costruita questa colonia orientale, non soltanto sono stati privati della terra che si estende davanti alla loro casa e quindi hanno avuto proprio la privazione materiale di sussistenza, cioè di poter lavorare per in qualche modo trovare un modo per sopravvivere o vendendo oppure insomma lavorando e vivendo, soprattutto sono stati costretti a trasformare la loro casa in una vera e propria prigione, nel senso che c'era questa casa circondata da un muro alto più di 2 metri e sopra il muro il filo spinato, perché loro ci spiegavano che tutti i giorni vengono attaccati dai coloni con le sassaiole e subiscono più o meno settimanalmente una qualche incursione militare. C'era questo contadino che ci raccontava che ad esempio 2 settimane prima la figlia che vive a Gerusalemme e non vive lì ad Hebron era andata a trovarlo, era stata presa a sassate dai tetti delle case dei coloni mentre arrivava diciamo alla casa del padre, queste sassate gli avevano provocato diciamo la spaccatura della testa, loro hanno chiamato l'ambulanza, i coloni non hanno permesso all'ambulanza di arrivare e lui, il contadino, è riuscito a portare la figlia in ospedale soltanto dopo 5 ore. Questa insomma è una delle poche storie di ordinaria follia, ce ne sono tantissime, che i palestinesi continuano a vivere. Per quanto riguarda la telecamera, dico un'ultima cosa, poi passo la parola al mister, a Dario, che sicuramente insomma ci avrà altro da dire sulla seconda parte della giornata di Hebron. La telecamera che aveva la palestinese in mano era una telecamera che le era stata fornita da questo progetto israeliano, da questa associazione israeliana che si chiama Beth Salem, che ha inaugurato questo progetto che si chiama Shooting Back. È un progetto che più o meno nasce nel 2000-2001 e che consiste nell'assegnare una telecamera a tutti i palestinesi che vivono in zone particolarmente pericolose. E quindi lei ci spiegava che appunto ogni qualvolta subivano un attacco tentavano di filmarlo perché c'è una difficoltà enorme nel testimoniare le violenze che i palestinesi quotidianamente ricevono dai coloni. Lei ci diceva che quando un palestinese tenta di denunciare una violenza subita ottiene l'effetto contrario, cioè che molto spesso subisce la carcerazione lui piuttosto che la carcerazione del colono. Quindi le immagini video servono proprio appunto per tentare di dare una testimonianza reale dell'aggressione subita. Ora
sì, io volevo sottolineare anche che sulle terre di questa famiglia contadina i coloni provano sempre a costruire la loro sinagoga, cioè loro hanno le loro 2 colonie, in mezzo c'è questa terra e loro impiantano un tendone e dicono che è la loro sinagoga. Quindi ogni 2 settimane c'è questa tiritera dove lui insieme agli altri palestinesi gli smontano il tendone adibito a sinagoga e i coloni che riprovano ogni 2 settimane a ricostruire questo tendone.
Volevo poi, per quanto riguarda invece la città vecchia, la particolarità di Hebron è che nel 94 c'è stata un'incursione nella moschea che conserva la famosa tomba di Abramo, che è una tomba che diciamo adesso è divenuta contesa tra israeliani e palestinesi semplicemente perché gli israeliani hanno deciso che Abramo è anche una loro divinità. Quindi che cosa è successo? Nel 94 c'è stata questa incursione, ufficialmente a fare l'incursione si dice che sia stato un solo colono. In realtà dalle testimonianze delle persone che sono state aggredite è venuto fuori che non era un colono ma era un vero e proprio comando e che i colpi arrivavano da diverse direzioni, quindi sicuramente non poteva essere morti. Un'unica persona a sparare. Ora quello che vorrei ricordare è che questo colono innanzitutto è diventato un martire per tutto il popolo ebraico, la sua tomba è appunto nell'insediamento orientale di cui parlavamo prima e soprattutto è diventato il punto di riferimento politico-ideologico di un movimento politico che è rappresentato la Knesset al Parlamento israeliano e che è praticamente l'alleato di quasi tutti i governi di unità nazionale che si formano in Palestina negli ultimi 15 anni. Quindi poi quando siamo arrivati nella parte vecchia, la parte vecchia è divisa anch'essa in due zone, dove ci sono 400 coloni che sono praticamente 400 paramilitari, che sono protetti da 3.000 militari su un totale americani, di 1.500 abitanti. Cioè, non voglio, i numeri penso che possano rendere in qualche modo la situazione, soprattutto la presenza enorme e infamante degli israeliani nella città di Hebron. Nel momento in cui si arriva nella parte palestinese, ci sono delle tende che sovrastano tutto il souk, queste più che delle tende, delle reti metalliche che sovrastano tutto il souk e che servono appunto a proteggere i palestinesi dal lancio di oggetti, ma oggetti di ogni tipo, cioè abbiamo visto da sassi enormi ogni forma di monnezza che lanciano quotidianamente gli israeliani sui palestinesi che sono al di sotto. Quando c'è stata, bisogna dire che quel souk prima era uno dei souk più vivi della Palestina, era uno dei centri economici che funzionavano,
sì, anche
più,
un patrimonio dell'umanità da un punto di vista proprio, come dice, archeologico, no?
Esattamente, quello che ci hanno detto è che quando c'è stato nel 94 questo attacco alla tomba di Abramo, è stato istituito un coprifuoco di 6 mesi in cui ad ogni palestinese è stato vietato di uscire fuori casa. Il palestinese che era con noi ci ha raccontato che quando lui è uscito fuori di casa dopo 6 mesi, la città era totalmente cambiata, perché erano state chiuse 900 attività commerciali e 1.500 case erano praticamente state rese inaccessibili, quindi non disoccupati, non avevano sgomberato i palestinesi dalle loro case, avevano praticamente occupato le strade che portavano alle loro case. E quindi quando loro sono riusciti fuori si sono trovati impossibilitati a raggiungere casa loro, perché era stata occupata dagli israeliani.
Ma non la casa, la strada. Cioè, gli israeliani dicevano: voi potete andare a dormire o a stare nella vostra casa, però non passando per la strada della vostra casa. Quindi là, o uno ha il dono di volare, oppure tipo Star Trek che può scomparire e riapparire dentro la propria casa.
No, ma infatti la situazione di Hebron è particolare, anche perché non solo già con gli accordi di Oslo fu divisa in H1 H2, di cui una parte sotto controllo, eccetera, di fatto tutta sotto controllo israeliano, ma non solo, proprio in virtù del fatto che era dichiarata patrimonio dell'umanità e di questa tensione, presenza, se vuoi, di questi coloni, c'è un gruppo internazionale di cui fanno parte anche i nostri carabinieri, se non erro, ma non mi ricordo quanti sono, però di osservatori internazionali, per cui da lì saranno più di 10 anni, 15 anni, che ogni anno esce fuori una relazione nascosta all'opinione pubblica, ai media internazionali, in cui si denunciano tutte le attività dei coloni, le vessazioni che subiscono i palestinesi, eccetera, perché è una forza composta da militari di varie nazionalità a livello mondiale, che però non porta armi, può solo prendere appunti su quello che fanno i coloni. Sì. Dopodiché, nonostante si sappia, cioè nessuno fa niente nei confronti di Israele, dico, questo giusto per capire. Tra le altre cose, una cosa sola e poi ti ridò la parola: proprio ad Hebron, nei giorni in cui voi stavate giù, dei compagni dell'ISM sono stati arrestati, di cui fra i due arrestati c'è anche un compagno italiano. Domani mattina la radio, insomma, oggi volevamo da spazio, insomma, cercare di parlare con una compagna italiana che sta appunto giù ancora ad Hebron, così ci facciamo raccontare anche quest'altra vicenda. Gli arresti sono dovuti, ovviamente loro stavano, quindi, accompagnando dei contadini sulle proprie terre, perché quella è un'area dove spesso ci sono queste azioni di interposizione, di presenza, e varie volte sono state denunciate anche da organizzazioni cattoliche, insomma, il fatto che sono prese a sassate, cose di questo genere, insomma, picchiati.
Comunque la nostra presenza non è passata inosservata, sia per il passaggio che abbiamo fatto prima in periferia, ma anche dentro il centro storico, diciamo, perché abbiamo subito anche noi le stesse lanci, gli stessi oggetti che subiscono giornalmente i palestinesi. Abbiamo visto anche noi tutte le attività chiuse e poi soprattutto mentre stavamo là abbiamo notato che a un certo punto da tutte le moschee sono partiti dei messaggi, cioè tutte le moschee a un certo punto hanno incominciato a parlare in arabo per lanciare dei messaggi, che appunto poi abbiamo scoperto, perché ci hanno detto che in un villaggio a nord di Hebron erano entrati dei coloni sparando sulla gente e hanno fatto 40 feriti d'arma.
Cioè, il suggeritore.
Pensa che non lo so, io non c'ero.
No, questo perché chi sente la radio diceva che è tutto sto mormorio. E siamo in tanti.
E quindi c'è stato anche questo avvenimento in più mentre eravamo lì presenti ad Hebron. E che altro dire sulla giornata? Penso che.
Ma ad Hebron vi siete fermati? Eravate ospiti di qualcuno? Oppure avete fatto un'andata di un giorno?
Assolutamente, abbiamo fatto andata in mezza giornata perché siamo ripartiti là alle 2, alle 3 del pomeriggio.
Perché ad Hebron c'era anche un ostello in cui spesso il Servizio Civile Internazionale ha fatto, insomma, dei campi. Mi ricordo perché sono venuti parecchie volte.
Allora, diciamo quell'altro che, quel resto che è successo a Hebron è che, appunto, mentre noi ci trovavamo a contatto con i militari coloni, successivamente è arrivato il capo dei militari di Hebron e hanno dichiarato ufficialmente zona militare tutta la città, appunto perché nello stesso momento ci stanno questi scontri a nord della città. Quindi a noi ci è stato detto che intanto assolutamente non potevamo avere accesso alla moschea, ma neanche nelle vicinanze della moschea, vicino alla tomba di Abramo che appunto prima veniva nominata, e quindi il nostro ingresso nel centro della città è stato limitato, quindi abbiamo potuto osservare una parte del souk, dopodiché ridirigerci verso l'uscita, scusate. E avevamo anche in programma un incontro con una sede che si occupa di riappropriazione degli spazi, quindi un'associazione che fa una specie di monitoraggio degli spazi all'interno della città vecchia, quindi controllano là dove ci sono spazi liberi, dove è possibile rimettere delle famiglie ad abitare, dove ci sono degli spazi abbandonati da riconquistare e capire laddove gli spazi vengono espropriati dai coloni. E purtroppo questo incontro in parte è saltato, quindi abbiamo avuto solo una breve introduzione, ma diciamo poi gli scontri che ci stanno dall'altra parte della città hanno un po' fatto saltare anche i programmi da parte di coloro che ci stanno accompagnando, quindi diciamo sono arrivate una serie di telefonate e anche loro si sono dovuti spostare, quindi la nostra visita anche lì è stata un pochino, diciamo, limitata, anche se comunque abbiamo avuto modo di percepire in maniera forte il conflitto che dilania quella città, insomma. Quindi questo è quanto più o meno.
E anche per arrivare a Hebron, quanti checkpoint avete incontrato?
Abbiamo fatto, come ricorda la compagna, adesso è difficile ricordare anche perché purtroppo le giornate venivano scandite dagli innumerevoli checkpoint che erano di ogni forma, appunto veniva descritto prima, quindi quanto dice la compagna ne abbiamo passato uno. In realtà poi all'ingresso della città noi siamo passati a fianco a questa colonia, quindi comunque siamo dovuti scendere a piedi perché l'ingresso da dove siamo passati noi era proibito ad ogni mezzo a motore, quindi noi siamo entrati a piedi laddove c'era una sbarra abbassata, quindi quello non era un checkpoint, era semplicemente un punto di filtraggio dei mezzi e delle persone. Ricordiamo che appunto i palestinesi, come è stato detto, cioè dopo la riapertura della città, dopo 6 mesi di coprifuoco, hanno trovato una città che è stata dilaniata, divisa in due fondamentalmente, quindi una strada che la attraversa è stata completamente negata, gli è stato completamente negato l'accesso ai palestinesi, quindi in questi spazi i coloni e quindi gli israeliani possono passare, i palestinesi non possono neanche attraversare. Questo lavoro di trasformazione dello spazio della città continua con un programma che possiamo definire a medio e lungo termine, che quindi ha l'intenzione appunto di unire le colonie che si trovano da un lato all'altro della città e isolare sempre di più i palestinesi, che sono quindi appunto portati all'esasperazione, a una tortura che è psicologica e permanente, che porta quindi a parte le aggressioni fisiche appunto che ci raccontano le famiglie che si trovano là. Le persone che si trovano in quel luogo trovano quotidianamente limitazioni ai loro movimenti. Ci parlavamo di una strada che è simbolo della città di Hebron, che è rimasta chiusa per molti anni. Quando si è creato un gruppo legale che si è appellato alla Corte Suprema e ha ottenuto una vittoria, diciamo, anche importante rispetto al diritto a poter attraversare quella città, loro hanno, la guida che ci accompagna ha detto che è stato uno dei primi che ha attraversato, che ha deciso di camminare in quella strada pure come segno simbolico forte. Lui e altre due persone si sono trovate a ricamminare in questa strada dopo più di 10 anni, se non sbaglio, che era rimasta chiusa. Sono stati scortati da non so quante centinaia di militari, hanno avuto solo modo di attraversarla, ritornare indietro, e la strada il giorno dopo è stata richiusa, mentre la giustificazione era stata: no, vi siete sbagliati, questa strada non era mai stata chiusa, vi eravate solo sbagliati, non l'avete attraversata. Oggi l'avete attraversata, il giorno dopo è stata chiusa dicendo: ok, adesso però in questo momento la strada invece è chiusa e ve lo confermiamo, quindi questa strada non si può più attraversare. Quindi noi abbiamo visto all'interno della città una scuola che era completamente circondata dalle torrette, sembrava un carcere, non una scuola, quindi come diceva qualcuno prima, quello che è incredibile, pure immaginare come è la vita poi dall'altra parte della, cioè dalla, cioè da, da parte non dei palestinesi ma anche di chi si mette ad abitare in luoghi che sono vere e proprie carceri. Ricordiamo che le colonie nascono come di solito come basi di polizia che dopo un po' lasciano spazio, non sempre, ma molte colonie nascono come centri, come caserme militari, come basi di polizia, e che dopo del tempo lasciano spazio ai coloni che la vanno a abitare. Quindi le forze militari si spostano all'esterno a presidiare questi coloni. Quindi queste sono poi forme di, una delle varie forme che hanno di riconquista, di espropriazione degli spazi, dei terreni, insomma. Quindi questo,
vabbè, più che o meno è un po' la modalità classica del colonialismo, cioè il controllo sul territorio, per cui è ovvio che non è solo un controllo, come dire, civile, è necessariamente un controllo militare, insomma, da tutte le aree. Questo, certo. Il bello è che siamo nel 2009 e ancora ritroviamo le forme dell'Ottocento, se non prima, insomma, sì. Pensiamo agli americani, insomma, alla vicenda degli indiani.
Beh, anzi, queste forme,
con le tecnologie però,
esatto,
del 2009.
Perché queste forme poi sono ancora presenti, ma utilizzano le tecnologie che ci sono, che sono delle più, direi, lo più disparato, diciamo, quindi... Eh sì, ok, quindi possiamo magari dire, passiamo a parlare, a parte la visita di Hebron, un'altra giornata che è stata molto, diciamo, forte, è stata la visita al paese di Nilin, che per chi non lo conosce si trova vicino a Bilin, un altro luogo che è stato già passato alle cronache negli anni passati, perché hanno cominciato delle forme di resistenza che loro definiscono non violenza, anche se poi la questione della non violenza va rivisitata, andrebbe spiegata, perché non è esattamente quello che si pensa qui con il pacifismo, diciamo, con i dati di pacifismo. Quindi per loro la non violenza è una forma particolare che comunque andrebbe spiegata. In ogni caso, comunque, noi ci siamo avvicinati a questa comunità di Nilin, dove abbiamo avuto la possibilità di incontrare il comitato popolare di Nilin, che appunto, come cosa particolare, che non è presente solo lì ma anche in altri luoghi, alla peculiarità di riunire insieme le diverse fazioni politiche all'interno che sono presenti all'interno della Palestina. Quindi cosa che poi a volte non è dato sapere dalle cronache dei giornali, dai mass media, da quali leggiamo che appunto in Palestina sembra che ci sta solo Hamas, solo un'orda dei terroristi, e che tutto sia una lotta interna tra Fatah e Hamas. Invece troviamo questi luoghi dove è possibile che 3-4 fazioni politiche si siedono al tavolo insieme e decidono che comunque, a prescindere dalle loro posizioni politiche e ruoli istituzionali, più o meno istituzionali, che hanno, quello che hanno come scopo fondamentale è parlare dei palestinesi, parlare della Palestina e portare avanti delle forme di resistenza che trovino anche spazio nelle cronache internazionali. Quindi Nilin è un centro, è uno dei poli industriali, era uno dei poli industriali della Palestina, quindi anche per questo è uno dei luoghi dove si vede in maniera molto critica le forme di costruzione del muro e degli insediamenti che la circondano. Quindi negli ultimi anni la città è stata quasi completamente circondata, per tre quarti è circondata da recinzioni, che anche laddove non ci sono ancora muri di cemento, ricordiamo che ci sono recinzioni elettrificate, che sono poi la parte che precede la costruzione del muro. Poi in alcuni luoghi dove la resistenza riesce ad essere più forte, magari la costruzione del muro viene rallentata, però poi insomma questa è la direzione. Quindi quello che ci raccontavano, diciamo, i compagni di Nilin è che appunto questa recinzione, questa città che è stata circondata, ha trovato distrutto pure l'accesso e la forza delle industrie che si trovano in questo spazio. I terreni sono stati completamente, anche rispetto a quelli che sono piani già allucinanti, che sono dell'idea di una costruzione di un muro, però anche rispetto a quelli che erano dei confini, sono stati anche stravolti questi piani. Quindi una grandissima parte dei terreni e dei raccolti sono stati annessi dalle parti israeliane. Quindi Nilin si trova da un lato ad aver perso, a vedere rubate le proprie terre, da un altro lato a vedere rubate le proprie risorse naturali, quindi le fonti d'acqua sono state completamente tagliate e deviate verso insediamenti israeliani, che poi le rivendono a 5 volte il prezzo di quanto le paga un colono o un israeliano mediamente. Quindi altre fonti primarie vengono completamente bloccate. Quindi quello che si cerca di fare è distruggere quel minimo di economia che cerca di sopravvivere nonostante la situazione, che è drammatica già di suo. Quindi questo è quello che ci hanno fatto notare. In questo momento c'è anche in programma la costruzione, diciamo che la città di Nilin è circondata da est, passando verso sud, ritornando verso ovest. L'unico momento, l'unico spazio dal quale diventa accessibile è attraverso la parte nord. In questa parte però sta già in programma la costruzione di una strada che dovrà attraversare tutta la parte nord della città da est a ovest. Quando questo progetto verrà portato a termine e completato, la città di Nilin diventerà un'altra gabbia completamente circondata. Quindi loro...
Nilin comunque è vicino all'area di Ramallah, no?
Sì.
Perché magari so chi ascolta Hebron.
Sì, è vero, non abbiamo detto questa cosa. Posizioni. Poi a volte è difficile pure rendersi conto delle distanze, perché ricordiamo,
certo,
che strade che,
ore,
esatto, che per un israeliano ci vuole, hanno bisogno di mezz'ora di percorrenza. Noi, perché principalmente percorrevamo strade palestinesi con autisti palestinesi, ci volevano 2-3 ore a seconda dei giorni. Magari una giornata trovi che l'accesso vicino a Ramallah è stato completamente chiuso per motivi che loro chiaramente con facilità definiscono, chiamano di sicurezza, e quindi tu è possibile pure che dopo 3 ore di viaggio ti devi fermare o devi tornare indietro. Queste qui fanno parte delle incertezze che quotidianamente attraversano le vite delle menti dei palestinesi che si muovono.
E possiamo dire chiaramente, insomma, per chi magari non lo sa, che da Betlemme a Ramallah, a Nilin, in condizioni normali è a mezz'ora di viaggio.
Assolutamente, per chi attraversa, esatto, quindi da mezz'ora a 3 ore come se niente fosse. Prima il Duca diceva che le strade sembrano mulattiere, io invece ci tendevo a precisare che queste strade di solito sono mulattiere. Ce ne parlava un autista che ci accompagnava, appunto, se non sbaglio, a Nilin, che quindi ha percorso quelle strade per 20 anni e aveva una grandissima voglia di raccontarci quello che vedeva lui intorno, le trasformazioni che poteva osservare quotidianamente, e ci raccontati appunto di queste strade che vengono quindi asfaltate dagli israeliani, riprese sotto il controllo degli israeliani, e le mulattiere, quindi questi sentieri di montagna e mulattiere vere e proprie, vengono a un certo punto asfaltate e quello diventa l'accesso per i palestinesi. Noi quotidianamente percorriamo... Asfaltate, per esempio, una strada che noi percorriamo quasi quotidianamente per andare verso Ramallah, è una strada che è pericolosissima, una strada di una ripidità incredibile, dove prima di salire gli autisti cominciano a pregare, perché o c'è il rischio che ti fonda il motore o che ci stanno rischi di incidenti altissimi. Queste strade sono i mezzi, sono le vie di percorrenza, sono le uniche vie di percorrenza che i palestinesi hanno per muoversi da una città all'altra. Prima di arrivare a un checkpoint, quello che notavamo è che i passeggeri saldano il conto con l'autista poco prima di arrivare al checkpoint, perché non sanno a quell'arrivo al checkpoint se qualcuno di loro verrà fermato e fatto scendere dal mezzo, perché questa cosa succede tutti i giorni. Quindi ogni arrivo al checkpoint sembra quasi un punto dove si finisce per poi riniziare un secondo dopo. Noi notavamo come le persone cominciano ad innervosirsi immediatamente, mettete subito le cinture, si cominciano a irrigidire completamente, cominciano a pagare subito l'autista, si trattiene il respiro dentro un mezzo di trasporto collettivo che si fa, dove ci si può muovere con i palestinesi, e si nota come ci sia un silenzio agghiacciante nel momento in cui si attraversa un checkpoint. Superato questo checkpoint, se le cose sono andate bene, si ricomincia a respirare per poi ricominciare a ritrattenere il respiro al prossimo punto dove verrai fermato, che a volte sai qual è, ma spesso non sai, perché i posti di blocco vengono, appunto come si diceva prima, vengono improvvisati. Ora sono in una rotatoria, ora sono nella prossima strada dove tu pensavi che andavi tranquillo, invece verrai fermato. E questa è una condizione mentale con la quale ogni palestinese vive quotidianamente.
L'unica cosa che volevo dire, volevo aggiungere, visto che poi c'è stata una spiegazione molto, molto esaustiva di Hebron. La carovana lo scorso anno è stata ad Hebron, e devo dire che la cosa che mi colpisce maggiormente è l'intensificazione dei checkpoint, perché c'è una differenza.
Per questo ve lo chiedevo
c'è
prima,
una differenza
perché...
abbastanza forte da quello che anche dalle cose, dai racconti degli altri gruppi. E non solo, quindi c'è l'isolamento da parte l'isolamento che stanno attuando da parte verso Gaza. Non è soltanto Gaza, è diciamo anche molto simbolica, ma che si riflette in tutta la West Bank. E altra cosa è l'adozione da parte dell'esercito israeliano di armi molto più potenti. Questo è stato fatto nel dicembre 2008, infatti uno dei degli internazionali i primi di marzo, Tristan Anderson è stato colpito alla testa da questi gas lacrimogeni che sparano da 500 metri di distanza e che non solo poi l'hanno colpito ed è ancora in coma il ragazzo, siamo stati anche a trovare in ospedale. Comunque, questo per dire ovviamente che la repressione si sta attuando in maniera più violenta e man mano si vedono comunque Gaza è simbolica perché in qualche modo si vedono anche le intenzioni di fare in modo che Gaza diventi sempre di più un campo profughi chiuso ed isolato dal resto della Palestina.
Su Nilin, sempre riguardo della repressione, parlando poi con i rappresentanti del Comitato Popolare che abbiamo incontrato, ci hanno detto che effettivamente la famiglia dell'americano che è stato colpito e che è in coma e che probabilmente non si sa che tipo di prospettiva futura possa avere, i familiari appunto sono venuti, hanno fatto delle manifestazioni sotto l'ospedale, in tutta risposta gli israeliani li hanno arrestati.
Sì, sì, hanno fatto arrivare i giornalisti alla conferenza stampa, ne avevamo anche parlato, insomma hanno bloccato tutta l'area.
E ovviamente l'invito che poi ci è stato fatto durante l'incontro a Nilin era quello di rimanere per il corteo che si sarebbe svolto il venerdì. E abbiamo parlato con molti ragazzi che ovviamente vedendo questo branco di 80 persone che passavano per le strade deserte di un campo deserto purtroppo erano incuriositi, ci correvano dietro, ci facevano domande e ci hanno raccontato un po' come funziona la giornata del venerdì, che è effettivamente una giornata molto intensa e anche, se è possibile chiamarla così, di guerriglia urbana interna alla cittadina stessa, tant'è vero che l'appuntamento sia per internazionali che locali è a mezzogiorno, ma già alle 10 l'esercito israeliano, se vuole, comincia ad entrare, fa incursione all'interno di Nilin. Il corteo arriva fin dove può avvicinarsi alla rete ed è lì che arrivano i famosi lacrimogeni sparati 35 a botta che, come ci raccontano loro, ci hanno raccontato, rendono totalmente impossibile sia respirare che vedere, perché diciamo vediamo tutto nero, quindi siamo costretti a bardarci fino diciamo all'ultimo tratto di pelle. Poi una volta lanciati i lacrimogeni, gli israeliani entrano nel campo e comincia una fuga da una parte all'altra di Nilin, rinchiudendosi anche nelle case. A volte gli israeliani fanno anche dei rastrellamenti dentro le case stesse portandosi via delle persone, come è successo anche a degli internazionali recentemente, e poi stanziano sulla piazza centrale di Nilin fin quanto vogliono, impedendo qualsiasi possibilità di movimento e di spostamento della gente del campo stesso. Quindi effettivamente quello che notavamo anche noi è la capacità di resistere di questo popolo, di queste realtà anche molto più borderline, e soprattutto il fatto che ogni venerdì con costanza si strappano la loro fetta di libertà e di agibilità. E ovviamente non so, a me ha colpito molto anche l'incontro che noi abbiamo fatto ad Aida il giorno dopo, carichi anche dell'emotività del giorno precedente. Aida si trova proprio a ridosso di Betlemme, proprio a ridosso del muro, e sempre per ricollegarmi al livello di repressione, noi siamo stati 2 ore su un terrazzo a sentire il rappresentante del centro che ci ha ospitato, che ci diceva che loro non avevano neanche la libertà di aprire le finestre o di camminare per le strade o sui terrazzi, perché dai cecchini si mettevano sulle torrette del muro e utilizzano Aida un po' come palestra di allenamento per i soldati più giovani. Diciamo, se uno si sveglia la mattina, un soldato israeliano, perché ha litigato quella ragazza e vuole sparare, spara ad altezza Duomo. Quindi è stata anche molto forte la sensazione di stare lì sul terrazzo e
e vivere e fare da bersaglio, come dire.
Sì, loro ci spiegavano appunto lì ad Aida che quel campo viene utilizzato proprio come palestra per le nuove leve. Loro ci dicevano ci sono zone come Jenin, che poi verrà raccontata da chi c'è stato, che sono effettivamente delle zone che sono dove il conflitto è più alto rispetto qui ad Aida. Quindi che cosa fanno? Ad una nuova leva gli fanno fare l'addestramento nel campo. L'addestramento in che cosa consiste? Consiste non soltanto nello sparare random così casualmente, ma ci sono delle incursioni programmate che vengono fatte appunto periodicamente all'interno del campo. Lui ci diceva di notte è possibile che gli israeliani entrino nel campo e con dei fari di luce accecanti puntino questi fari di luce alle finestre e facciano svegliare i palestinesi, o ancora simulano l'ingresso dentro le case. Quindi è possibile che mentre loro stiano dormendo immediatamente si senta un frastuono enorme, e a volte è successo anche che venga buttata giù a forza la porta della casa. E c'è stata raccontata una storia drammatica di una signora, di una donna palestinese, che sentendo i rumori fuori dalla porta si era avvicinata alla porta, e quando è stata buttata giù la porta lei è rimasta uccisa giù. E era tutto questo un addestramento militare. Come ci dicevano anche di due bambini che sono morti durante questo addestramento, oppure di un papà che stava cenando con i figli a tavola e che durante la cena, sentendo gli spari alle finestre, si è avvicinato alla finestra e ha ricevuto un colpo alla testa e è caduta la sua faccia sul piatto che dove stava mangiando. E ci diceva l'uomo del campo che ci ha accompagnato che i suoi bambini ancora oggi, dopo anni di distanza, hanno delle grosse difficoltà a cibarsi.
Sì, ci avviciniamo, purtroppo sono tante le cose da raccontare, però vicino alla conclusione. Due parole sull'incontro con le donne, arrivata quella compagna che l'aveva fatto.
Sì, manca tutto il pezzo di racconto.
Allora parliamo di quell'altro, magari.
No, ma sicuramente magari lo possiamo fare la prossima volta.
A parte, io mi auguro che voi tornate, però è vero, magari pure delle donne si può parlare in altri momenti. Finiamo
vabbè,
il viaggio
sicuramente
totale.
Allora, brevemente proprio sull'incontro delle donne, e poi magari ne parleremo anche la prossima volta. Abbiamo incontrato a Bezzaur, c'è un centro antiviolenza che è stato costruito grazie ai fondi italiani e dell'associazione Differenza Donna che conosciamo benissimo, e abbiamo fatto questo incontro in cui ci è stato poi spiegato come funziona il centro. Sicuramente ne parleremo meglio la prossima volta, però giusto per dire anche chi abbiamo incontrato e per terminare poi quella parte di Dash, di racconto di quel gruppo.
Parlate vicino al microfono, se non
molto
si
molto brevemente proprio, sì. Cioè, oltre al centro antiviolenza, che è un'istituzione molto formale, abbiamo avuto la possibilità di incontrare gruppi di donne auto-organizzatesi e unitesi semplicemente perché magari avevano i bambini allo stesso asilo e quindi dovevano mandare avanti l'asilo, o perché facevano un intervento di solidarietà sulle altre donne che avevano subito violenze dai soldati israeliani, oppure anche donne singole che aderisce, avendo avuto la possibilità di stanziare molto di più nel campo, ci hanno portato a casa loro e ci hanno raccontato un po' qual è la loro vita quotidiana e quella che è la resistenza quotidiana di una donna all'interno di una situazione di conflitto, con un'esasperazione del conflitto soprattutto ora negli ultimi mesi. E in più abbiamo incontrato poi una donna di Gaza che vive a Ramallah e che lavora con, ora non mi viene in italiano, l'improvement comunque del lavoro, il miglioramento delle condizioni di lavoro femminile. Quindi abbiamo fatto diversi incontri, almeno uno al giorno, ed è effettivamente un discorso ben più lungo che questo.
E riguardo alle donne, il gruppo di Nablus ha incontrato anche un centro di donne a Balata, che è un altro dei campi profughi vicino a Nablus. Io non so se c'è il tempo, almeno per accennare ciò che abbiamo fatto a
Sei
Nablus.
Minuti. Prima che Sei minuti. In coma. Togliamo musica, togliamo sigla. Togliamo
sì.
Tutto.
Brevemente, Nablus siamo stati... prima di tutto abbiamo visitato il campo profughi di Alfara, che ci ha ospitato all'interno di un ex carcere che è stato chiuso nel 1995. È stato un carcere che ha visto quasi 1.000-1.500 detenuti e che erano nella maggior parte dei casi studenti e giovani dai 16 ai 20 anni, che ovviamente non avevano assolutamente idea, nella maggior parte dei casi, del perché fossero là, e non c'era assolutamente nessun modo di difesa, né tantomeno di erano chiamati arresti amministrativi. E questo ex carcere ora è diventato
sono ancora arresti amministrativi.
Sì, sono ancora arresti amministrativi. Cioè, parlando di questo, ovviamente, sì. Poi ricordo anche che il 17 aprile, al 17 aprile, quindi venerdì, ci sarà una giornata di solidarietà proprio per i prigionieri palestinesi, che appunto sono più di 11.000 e che nella maggior parte dei casi sono detenuti per motivi politici. E quindi questo ex carcere, chiuso nel 95, adesso è un centro sportivo che vede appunto una parte dedicata alle attività del centro e una parte museo, o meglio testimonianza delle torture che venivano fatte dall'82. È stato aperto nell'82 durante il mandato di Sharon come ministro della difesa, ed è stato chiuso nel 95 con i trattati di Oslo. Abbiamo incontrato poi durante i due giorni di Alfara il comitato popolare del campo profughi, che voglio dire, dato che è stato accennato anche del comitato popolare di Nilin. Il comitato popolare è un comitato, quindi un consiglio popolare, che viene istituito senza nessuna elezione, non viene percepito uno stipendio da parte dei membri del Comitato Popolare, e è a servizio della collettività. Ad Alfara il Comitato Popolare non prevedeva nessuna donna all'interno proprio del Consiglio, però le donne svolgevano lavori di amministrazione, mentre a Balata, che vede appunto questo centro di donne molto forte, quindi e che lavora soprattutto sulla sanità e sugli incontri gratuiti, visite gratuite per le donne, il centro si stava muovendo affinché ci fossero delle rappresentanti, e quindi delle donne, all'interno del Comitato Popolare.
Dopo i due giorni di Alfara, brevemente proprio lo accenniamo, ci siamo spostati a Jenin, nel campo profughi di Jenin, non nella città di Jenin. Abbiamo incontrato il comitato popolare e vari rappresentanti del campo profughi, e che ci hanno portato in quello che è ora Jenin, e questo campo che è stato ricostruito dopo ormai purtroppo il famoso 2002, l'attacco famosissimo che è stato fatto al campo profughi di Jenin, e che è stato completamente ricostruito. La nostra giornata prevedeva anche l'incontro col Freedom Theater, che si è svolto e che ci ha raccontato insomma la storia del Freedom Theater. Lo dico brevemente: il Freedom Theater è una struttura che nasce nei primi anni 90 da questa donna di nome Arna, una donna di origine ebraica che si è trasferita poi a Jenin e che con veramente molta forza ha costruito questo centro, che continua ad esistere grazie sia ai palestinesi che a suo figlio Giuliano, che ormai è a tutti gli effetti un palestinese, come testimonianza poi che per me può esistere un popolo, tanto per concludere insomma. E dopo il Freedom Theater ci siamo spostati verso Nazareth. Il viaggio è stato uno dei viaggi più allucinanti che io abbia mai fatto. È un viaggio, abbiamo percorso delle strade e non sapevamo neanche dove finivano, perché chiudevano i checkpoint. Mentre noi passavamo le strade, gli autisti ricevevano telefonate che non potevano più passare in quella strada perché il checkpoint era chiuso, quindi prendevano strade dei campi, ci siamo ritrovati insomma. E a un certo punto non capivamo neanche dove stavamo andando. Siamo arrivati a questo terminal, non mi ricordo adesso il nome del terminal che divide la zona di Jenin alla zona di Nazareth, quindi al territorio israeliano. Il terminale abbiamo passato 3 ore, 4 ore in allegria e simpatia con gli israeliani che ci hanno fatto svuotare tutto e ci hanno controllato la testa e piedi. Prima all'inizio dicevo appunto che questo termine sta assumendo le sembianze proprio di Erez, cioè io ho vissuto proprio la stessa esperienza, i raggi X, il mettiti così, alza le braccia, fai balletto, insomma la, anche snervante come, come tipo di controllo. Insomma, passati tutti e 51 a questo benedetto checkpoint, ci stavano aspettando tutti i palestinesi che vivono in territorio israeliano e purtroppo per motivi, insomma, per colpa dell'occupazione non abbiamo potuto giocare le partite che erano previste. Abbiamo giocato una partita simbolica e abbiamo poi passato 2 giorni con queste ragazze che avevano lavorato tutto l'anno per incontrarci, ed è stata per me un'emozione molto forte perché finalmente ho incontrato comunque i palestinesi che vivono in Israele. Non l'avevo mai incontrati personalmente, quindi per me è stata un'esperienza molto molto stimolante nella misura in cui poi il sì, sicuramente devo smettere.
Dovremmo riparlarne.
Dovremmo riparlarne. Okay.
Sì, sicuramente dovremmo riparlarne.
Vorrei soltanto dire un'ultima cosa dell'importanza di Nazareth è che siamo andati a vedere i villaggi del 48, i villaggi distrutti che sono, uno è completamente distrutto e loro ci tengono a ricostruire ogni anno nel periodo della Pasqua ortodossa la loro chiesa che viene poi ridistrutta. E un altro invece ci vivono, è diventato una città ebrea. Quindi, insomma, però siamo andati a far visita poi ai campi dove tutti i profughi, no?
Qualcuno. Un'altra cosa. Sì, finisci e poi volevo.
La cosa che volevo dire rispetto al villaggio che è stato distrutto è che gli israeliani hanno piantato degli alberi in modo che non si veda nessun tipo di rovina e nessun tipo di
cioè che lì esisteva qualcos'altro.
Che lì esisteva qualcos'altro. E questo è comunque l'annientamento, la negazione completa di forme di esistenza.
Beh, perché certo, un popolo senza terra per una terra senza popolo.
Mentre in altri luoghi, invece che piantare alberi, l'unica cosa che lasciano in piedi sono i luoghi sacri che riutilizzano come stalle o depositi merci. Quindi queste sono poi le pratiche di distruzione anche fisica della memoria che i palestinesi ogni anno cercano di far rivivere. Ricordiamo che molte delle persone che se ne sono andate da questi villaggi tengono ancora la chiave delle loro case, che è poi un simbolo molto forte per quello che e auspico come il ritorno, insomma. Poi penso che chiaramente vorremmo, siamo tutti pieni di emozioni, di impressioni, di cose che vorremmo dire, ma
infatti
sarebbe...
quello che vi volevo chiedere, a parte ovviamente tornare in altri momenti, magari ne parliamo meglio di tutte le varie esperienze, degli appuntamenti per fare queste restituzioni, questo per dirlo, nel senso che magari allora, chi vuole incontrarvi, no?
Sicuramente adesso abbiamo organizzato il 29 marzo un incontro a Laurentino. Marzo ho detto aprile.
No, nel senso che star parlando.
Sì, scusate. 29 aprile ci sarà una serata a Laurentino, L38 Squat, via Giuliotti 8, in cui racconteremo, insomma, più approfonditamente quello che è stato la carovana. Poi ci saranno sicuramente altri appuntamenti nel corso di maggio.
Dove li possono trovare chi ascolta la radio? Diamo queste informazioni.
sportsottoassedio.it e sicuramente
quindi continua ad essere il punto di riferimento anche per tutti gli appuntamenti. Poi
certo, dove ci sono poi anche tutti i racconti della nostra carovana.
Un altro appuntamento invece che ci teniamo a dire è il 25 aprile in piazza al Pigneto, in ricorrenza appunto della
nostra resistenza
popolare che facciamo ogni anno per la nostra resistenza. Ci sarà un collegamento con la conferenza internazionale che si fa a Belain da 2-3 anni, mi sembra, la quarta, e con Salah, che è uno dei rappresentanti del Comitato Popolare di Nilin, e ci sarà anche la carovana che avrà tempo, spero, di raccontarsi in piazza in quell'occasione.
Bene, allora noi vi salutiamo velocemente, un saluto a tutti voi. 2 secondi questo jingle dedicato dai palestinesi di Desha, spiega un attimo.
No. Sono le ragazze della squadra di calcio di Ramallah.
Ah, allora scusate.
Sì, che hanno, come al solito, vinto sulla nostra squadra. 10-0 e la sera a cena abbiamo simpaticamente chiesto di fare questo spot per Onda Rossa.
Ah, e noi lo facciamo sentire.
Certo.
Hello Radio Onda Rossa. We are from First Amola Group Team from Palestine. We just want to say hi
and good luck in the coming World Cup.
Ciao e tutti e tutta.